Chi sale sopra?
Così.
No.
Ah, così.
Sergio, devi dare degli avvisi? Devi dare degli annunci, degli avvisi?
No, non
devi. Dai degli annunci, magari annunci già per domani, dai, comincia.
Parlare il nome lo duplica, è sempre una situazione di tristezza.
tristezza di lamento, come quando dici Gerusalemme, Gerusalemme, oppure Marta, Marta, è sempre un po' un tono di riprova. Dice Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di bagliarvi come si baglia il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, letteralmente ritornato, conferma i tuoi fratelli. Ecco, se c'è un primato di Pietro nella Chiesa, è su queste parole di Gesù. So che oggi il primato di Pietro si intende su altre affermazioni, su quella di Giovanni, pasci le mie pecore, o su quella che abbiamo visto questa mattina, tu sei una pietra, ma non regge il primato di Pietro su queste affermazioni che abbiamo visto, intendono tutt'altro. C'è un primato di Pietro indiscutibile nella Chiesa ed è dovuto a queste parole di Gesù. Quindi Gesù conferma che lui pregherà per Pietro perché la sua fede non venga meno e una volta che finalmente avrà capito la trasmetta ai suoi fratelli. Ebbene, mentre gli altri evangelisti hanno inserito all'interno della narrazione, della vita, dell'insegnamento di Gesù, gli sviluppi che poi saranno della primitiva comunità cristiana, Luca ha separato questi avvenimenti destinandoli alla seconda parte della sua opera. Luca, nel suo Vangelo, l'ha scritto in due parti. Il primo, quello che conosciamo esattamente come Vangelo. La seconda parte è quella che poi purtroppo è finita staccata dal corpo dei Vangeli ed è chiamata Atti degli Apostoli. E purtroppo già nel 150, quindi quasi subito, la seconda parte di questo Vangelo venne staccata dalla prima. E come comincia la seconda parte? Dice, nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello. Quindi l'opera di Luca si divide in due libri. La prima parte è il Vangelo. La seconda, che continua il Vangelo, però purtroppo è stata separata e questo ha portato a un grave danno di incomprensione, perché si pensa che gli Atti degli Apostoli siano quasi la storia delle prime comunità cristiane, interessanti per gli elementi storici, ma non certo per la teologia. E è un testo, quello degli Atti, che purtroppo è sconosciuto alla gran parte della gente, perché, a parte se uno non lo legge privatamente, ma quando viene inserito nella liturgia, e nella liturgia non c'è tempo per spiegare, commentare tutte le letture, allora si sceglie giustamente la lettura del Vangelo a scapito degli Atti. Quindi il Vangelo di Luca è scritto in due parti che sono l'una rispetto dell'altra. Alcuni episodi del Vangelo si comprendono soltanto leggendo gli Atti e alcuni episodi degli Atti si comprendono soltanto leggendo il Vangelo, perché sono l'uno lo specchio dell'altro. Poi a complicare, oggi abbiamo sul complicato, ma vedete, non molto, a complicare le cose, degli Atti degli Apostoli abbiamo due versioni. Abbiamo una formula più breve, che è chiamata tecnicamente il testo alessandrino o alessandrina, che è quello adottato dai traduttori, quindi il testo che avete voi, che abbiamo noi, nelle Bibbie, negli Atti degli Apostoli, è questa versione più breve, ma poi ce n'è una più lunga, che è chiamata invece tecnicamente il testo occidentale, che non è da altro che la versione primitiva di questa parte del libro, che poi è stata profondamente rivista e rimanizzata da Luca stesso, dall'autore stesso. Quindi abbiamo, di questi Atti degli Apostoli, due versioni, un po' come quando uno scrive il libro, poi fa una nuova edizione, e nella nuova edizione magari toglie degli elementi o ne aggiunge degli altri. Allora, per la comprensione di questo testo degli Atti degli Apostoli, bisogna tenere sempre presente sia il testo, quello che abbiamo, che si chiama testo alessandrino, ma anche il testo occidentale, perché è quello che arricchisce o chiarifica meglio certe espressioni del testo che abbiamo. Quindi un'opera unitaria, Vangelo e Atti, che vanno letti assieme. E è proprio in questa seconda parte dell'opera di Luca, degli Atti, che troviamo il momento preciso, lo vedremo, in cui Pietro, finalmente convertitosi, comincia a confermare nella fede i suoi fratelli. Ma il cammino è stato lungo. Il cammino lungo significa che è tanto difficile abbandonare la tradizione religiosa nella quale si è stati educati. perché la religione ce la trasmettono col DNA, con il latte. E Gesù è venuto a effettuare un nuovo esodo. Il nuovo esodo di Gesù non è stato di andare da una terra all'altra, ma da una relazione con Dio a un'altra, da una relazione con Dio che possiamo definire religiosa, la religione, a una relazione con il Padre che definiamo di fede. Qual è la differenza? Per religione si intende quell'insieme di atteggiamenti, di pensieri che gli uomini hanno creato per entrare in rapporto con Dio. Per religione si intende ciò che l'uomo fa per Dio. Con Gesù viene presentato un volto di Dio differente, un Dio che non chiede ma che dà, un Dio che non vuole offerte ma è Lui che si offre, un Dio che non vuole essere servito ma Lui che si mette a servire. Questa nuova realtà non poteva entrare dentro i parametri della religione, allora è stato coniato il termine fede. Mentre per religione si intende quello che gli uomini fanno per Dio, per fede si intende l'accoglienza di quello che Dio fa per gli uomini. Quindi Gesù ha traghettato gli uomini dalla religione alla fede, ma non è facile. Una piccola sottolineatura per fede, perché anche qui bisogna sempre che la nostra predicazione, la nostra spiritualità sia radicata nei Vangeli. Oggi, comunemente, nel linguaggio popolare, per fede si intende un dono di Dio. Ed è questo pensare che la fede sia un dono di Dio quello che esenta alcune persone ad avere fede. Chissà quante volte avete sentito nel linguaggio popolare persone dire: beato te che c'hai tanta fede, a me il Signore non me l'ha data. Quindi avere fede o meno non dipende da noi, ma dipende da Dio. A te te l'ha data tanta, a me non me l'ha data per niente. Oppure altre persone che avete sentito queste espressioni dicono: io avevo tanta tanta fede, ma poi mi è capitato questo o quell'altro e ho perso la fede. Scambiavano la fede con l'assicurazione contro gli infortuni. Avevano fede e quindi come si è permesso Dio di mandargli quel rovescio, quell'avvenimento nella sua vita, e hanno perso la fede. No, la fede non è un dono di Dio agli uomini. Questo Dio bizzarro che dice: questi mi piacciono, gli do tanta fede, questi di mezzo così così, voi anche niente. Quindi uno si sente esentato da avere fede. La fede non è un dono di Dio agli uomini, ma è la risposta degli uomini al dono d'amore che Dio fa a tutti. La risposta ce l'abbiamo proprio nel Vangelo di Luca. Quando Gesù guarisce tutti i 10 lebbrosi, uno solo torna indietro e guarda un po', non era un giudeo ma un samaritano, e mentre tutti sono stati guariti, solo di questo gli ha detto: la tua fede ti ha salvato. Quindi l'amore di Dio è stato dato a tutti, ma soltanto uno ha risposto, e questo si chiama fede. Quindi per fede è la risposta degli uomini al dono d'amore che Dio dà per tutti. Quindi Gesù è venuto a traghettare le persone dalla religione alla fede, ma non è facile. Non è facile, è un cammino lungo, è un cammino doloroso, è un cammino che richiede tempo. Ed è quello che abbiamo visto è successo con i discepoli. La finale del Vangelo di Luca è tragicomica. Nonostante che Gesù avesse denunciato il Tempio di Gerusalemme come una spelonca di latte, quindi il Tempio di Gerusalemme, questo luogo che voi ritenete tanto santo, Gesù dice è un covo di ladri, un covo di banditi, e ne avesse annunziato la distruzione, non regnerà qui pietra su pietra che non venga distrutta, come termina il Vangelo di Luca? Termina con un'espressione che significa: e non avevano capito niente. Nonostante Gesù li spinga fuori di Gerusalemme, loro tornano a Gerusalemme, e si conclude il Vangelo di Luca con queste parole: e stavano tutto il giorno nel Tempio lodando Dio. Allora non avevano capito niente nel Tempio, ma non si erano accorti al momento della morte di Gesù che il velo che separava quella stanza dove si riteneva ci fosse la presenza di Dio si era lacerato e aveva mostrato che non c'era nulla. Non si erano accorti di tutto questo, no. Nonostante tutte queste parole di Gesù, l'attaccamento, il fascino, il potere della religione è molto più forte delle parole di Gesù. Quindi l'Evangelista vuole segnalare quanto sia difficile passare dalla religione alla fede, dall'oltre vecchio all'oltre nuovo, e quanta resistenza nell'abbandonare le abitudini religiose che sono consolidate. Addirittura troviamo negli Atti capitolo 3, Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona. L'ora nona, la stessa nella quale Gesù era morto, contro il vetro del Tempio si era squarciato e aveva rivelato che nel Tempio non c'era nulla e quindi la nullità di questo Tempio, loro ancora vanno lì a pregare. Ma dal momento del tradimento Gesù, che non abbandona i suoi, ricordate, l'avevamo detto ieri, e lo ricordiamo, per questo abbiamo scelto la figura di Pietro, il Signore può essere tradito, ma lui non tradisce mai. Il Signore può essere abbandonato, ma lui non abbandona mai. Dal momento del tradimento Gesù segue passo a passo le orme dei suoi, in particolare di Pietro, e cerca di lavorare alla sua conversione. Ma per ora la conversione di Pietro è ancora lontana. Le tappe della conversione di Pietro, l'Evangelista le costruisce tenendo presente la parabola del figlio prodigo. Abbiamo detto che il Vangelo e gli Atti si devono leggere insieme. Ad ogni episodio del Vangelo corrisponde poi un episodio degli Atti. A ogni narrazione degli Atti corrisponde il Vangelo. Ebbene, l'Evangelista costruisce la conversione di Pietro sulla falsariga della conversione del figlio nella parabola del figlio prodigo. Come costui partì per un paese molto lontano, anche di Pietro viene scritto negli Atti che percorreva tutte queste regioni. Pietro si reca in visita alle nascenti comunità cristiane. La situazione delle comunità cristiane che incontra non solo non è buona, ma è pessima. Quindi Pietro incomincia a viaggiare controllando la situazione delle nascenti comunità che ci sono. La situazione non è buona. Luca scrive: le chiese erano dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Questa descrizione non deve ingannare. La comunità cristiana avrebbe dovuto seguire i passi del suo maestro, del Messia, che era stato assassinato proprio dall'istituzione religiosa giudaica e quindi si doveva esiliare da questa istituzione. Ma la chiesa di Gerusalemme, subito dopo la sua costituzione, scese ai patti niente di meno che con i nemici di Gesù, i farisei. I farisei sono i nemici mortali di Gesù. Per fariseo, il termine fariseo significa separato. Chi sono i farisei? Sono quelli che attraverso la messa in pratica delle numerose regole e precetti della legge, ne avevano individuati ben 613, dall'osservanza di questi precetti si separavano dagli altri per salire incontro al Signore. Quindi il fariseo è una persona religiosa che attraverso le regole e i precetti della sua religione si separa inevitabilmente dal resto delle persone per incontrare il Signore, perché il comando di Dio nell'Antico Testamento che canalizza le sue rivelazioni è: siate santi perché io sono santo. Quindi continuamente nell'Antico Testamento risuona questa voce di Dio imperativa: siate santi perché io sono santo. È sorprendente constatare che mai, neanche una sola volta, Gesù rinnova questo invito alla santità. Mai, mai si trova in bocca a Gesù l'invito: siate santi perché io sono santo. Mai. Perché? Perché la santità separa le persone gli uni dagli altri. Per santità si intende l'osservanza di regole e di precette, e in una misura che uno le accoglie si separa dagli altri. Quindi i farisei, attraverso l'osservanza di queste regole, volevano salire per incontrare il Signore. Ma se Gesù mai invita ad essere santi, continuamente, in particolare nel Vangelo di Luca, insiste su: siate compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole. Non la santità che è di pochi, ma la compassione che è per tutti. Mentre la santità divide e separa dalle persone, la compassione le unisce. Non solo, la santità, può sembrare paradossale, rende atee le persone. Più uno è santo, più è ateo. Perché? Per santità si intende salire per incontrare Dio. Ma Dio con Gesù è sceso per incontrare gli uomini. Più questi salgono e più sono lontano da Dio, che è sceso per incontrare gli uomini. Uno sale, l'altro è sceso e non si incontrano mai. Ecco perché i farisei sono i nemici mortali di Gesù, perché loro vivono nella santità e non nella compassione. Quindi la chiesa di Gerusalemme è la scesa in patti addirittura con la setta dei farisei, e convergevano nella osservanza della legge, e per questo la comunità di Gerusalemme godeva la stima di tutto il popolo. La Pentecoste è stata inutile. Cos'è la Pentecoste? La Pentecoste era una festa giudaica nella quale si ringraziava il Signore per il dono della legge. Ebbene, nel giorno della Pentecoste, quando la comunità giudaica ringrazia per il dono della legge, sulla comunità cristiana scende lo Spirito per indicare una nuova realtà, una nuova relazione con Dio. La relazione con Dio, l'abbiamo visto, non si basa più sull'osservanza della legge, ma sull'accoglienza del suo amore. Ebbene, la Pentecoste è stata un fallimento. Nonostante questa discesa dello Spirito, la comunità rimane non solo attaccata con la legge, ma stringe un'alleanza addirittura con i nemici di Gesù. E quando in Italia cominceranno i conflitti con i giudei, questa comunità da chi sarà difesa? Sarà difesa dal Sinedrio, proprio da un dottore della legge, da un fariseo, da Gamaliele, dottore della legge onorato da tutto il popolo, che non vide nessuna novità e nessun pericolo del gruppo dei cristiani. Era un gruppo particolare che credeva in questo Gesù, l'avendo elevato come Messia, ma non vedeva in questo gruppo una novità. Ricordate quando l'ordine d'arresto, l'abbiamo visto in Giovanni, era per tutto il gruppo, perché il sommo sacerdote aveva capito la pericolosità non solo di Gesù ma della sua dottrina, perché avrebbe scalzato l'intera istituzione religiosa. Per questo la persecuzione che dopo si era scatenata contro la chiesa di Gerusalemme dopo la lapidazione di Stefano non aveva toccato gli apostoli. Come mai non l'ha toccato? Scrive infatti Luca che tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria, perché nel gruppo retto dagli apostoli non hanno visto nessun pericolo. Osservano la legge, vanno al Tempio, hanno questa stramberia di credere in Gesù, ma insomma non è un motivo per la persecuzione. Quindi le chiese, le comunità cristiane, non avevano rotto ancora con l'istituzione giudaica nella quale si identificavano, e per questo non avevano problemi. I massimi dirigenti della Chiesa di Gerusalemme, capeggiati dal terribile Giacomo, una persona di un conservatorismo, di un tradizionalismo esasperato. Pensate come descrivono a Paolo la realtà della loro Chiesa, è agghiacciante. Quindi Giacomo, che aveva scalzato Pietro dal ruolo di capo della Chiesa, quando arriva Paolo, sentite come gli descrive la situazione della comunità di Gerusalemme. Vedi, fratello, Giacomo detesta Paolo, se lo potesse far fuori, ma è quel linguaggio curiato, falso. Vedi, fratello, quante migliaia di giudei sono venuti alla fede e tutti sono osservanti della legge. Tutti osservanti della legge. Ma Gesù non aveva dato il suo sangue in segno della nuova alleanza con il popolo. Non più quella di Mosè, ma quella di Gesù. Non più sull'osservanza della legge, ma sull'accoglienza del suo amore, come se nulla, tutto fosse di sotto. Ora, ed ecco l'accusa che fanno a Paolo, ora hanno sentito dire che tu vai insegnando ai giudei sparsi tra i pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire gli usi tradizionali. Ma insomma, cos'è che vogliono sentire di te? Quello che Gesù ha fatto, di abbandonare Mosè, di lasciare questa alleanza antica, di abbandonare le tradizioni, quello che Gesù ha fatto diventa un capo di imputazione contro Paolo, che continua a farlo. Ebbene, quindi la situazione della Chiesa descritta da Luca è tragica, e anche le prime comunità cristiane che stanno emergendo, la loro situazione è penosa. Secondo il suo stile particolare, Luca presenta la situazione di una comunità raffigurandola attraverso una persona. Quindi Pietro incomincia il suo viaggio e va a trovare queste comunità che vengono raffigurate da una persona, e la situazione è tragica. Nella comunità di Lida c'è Enea, che era paralitico, notate, da ben 8 anni. Il numero 8 nel simbolismo cristiano primitivo indicava la cifra della risurrezione, perché Gesù è risuscitato il primo giorno dopo la settimana, dopo il 7. Quindi il numero 8 indicava la risurrezione. Questa comunità, invece di essere risorta, era senza vita, era paralitica. La comunità di Giaffa, quella di Tabita, addirittura era morta e tocca a Pietro risuscitarlo. Ebbene, Pietro visita queste comunità, le rianima, causando finalmente il loro ritorno al Signore, ma allora visita queste comunità, quella di Enea, quella di Tabita, comunità molto pie, ma proprio perché pie e carente di vita, ma non si ferma in nessuna di queste due comunità. Sceglie quella che avrebbe dovuto evitare. E qui finalmente, quando si inclina anche di poco l'osservanza della legge, si permette allo Spirito di entrare. Allora, negli Atti, capitolo 9, versetto 43, scrive Luca: avvenne poi che per parecchi giorni Pietro rimase in Joppe, Giaffa, presso un certo Simone, si chiama come lui, conciatore. Conciare le pelli era un lavoro considerato impuro, perché sapete, secondo il libro del Levitico, non tutti gli animali erano puri, c'erano animali puri, animali impuri. Uno dei mestieri che rendevano le persone impure era proprio quello del conciatore di pelli. Ebbene, Pietro non si ferma nella comunità di Enea, non si ferma nella comunità di Tabita, ma si ferma nella comunità di Simone, che è una comunità dove c'è un personaggio, e quindi tutta la comunità, che è impura. Simone è un personaggio rappresentativo che ha rotto con la legge. Lui ha abbandonato la legge, e lo dimostra il fatto che si dedica senza alcun scrupolo a esercitare un lavoro che lo mantiene separato dall'istituzione religiosa. Ma, notate, è l'unica comunità che non sia ammalata. Le altre due comunità osservanti della legge, una paralitica, una defunta. L'unica comunità che non è ammalata è quella che ha rotto con la legge. Quindi l'indicazione che ci sta dando l'Evangelista è molto molto chiara. Pietro, che finora si era dimostrato tanto osservante della legge, lo farà ancora, è andato a vivere, potendo scegliere, con una persona che per il lavoro che esercitava era continuamente in contatto con animali morti, era considerata impura esattamente come se fosse un leproso. Chi entrava nella sua casa ne contraeva l'impurità. Quindi Pietro alloggia da un impuro, esattamente come il figlio della parabola, del figlio prodigo, va alle dipendenze di uno straniero che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Pietro ha preferito andare a vivere presso un impuro, esponendosi così alle critiche, alle mormorazioni delle comunità giudeo-cristiane, giudeo-credenti, piuttosto che restare in comunità che mancavano di vita. E questo è il primo passo dei passi che Pietro farà fino alla sua definitiva apertura e conversione. Quella di Pietro però è una grave trasgressione. Mica si poteva alloggiare in casa di una persona impura, tanto che quando a Gerusalemme sarà come sottoposto a processo dal terribile Giacomo e dovrà raccontare quello che ha fatto, si guarderà bene dal dire che aveva alloggiato in casa di un conciatore di pelli. Cosa dirà? Me ne stavo pregando nella città di Giacomo. Dove? Da chi? Zitto, non lo dice, perché sa che se l'avesse detto già sotto processo, chissà cosa gli avrebbero detto. Quindi Pietro si censura da sé, era già nato il sacrificio, vedete? Già nella chiesa primitiva era già nata la severità, la censura verso chi non si conformava alla idolatria. Ebbene, il Signore sta lavorando alle tappe della sua conversione. Quando si abbandona il fronte della legge, si permette finalmente allo Spirito di intervenire. Fin tanto che si osserva la legge, lo Spirito non fa nulla. Legge e Spirito sono incompatibili. Quando c'è la minima inclinatura nel fronte della legge, ecco l'irruenza dello Spirito. Allora vediamo il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, che si apre con la figura di un pagano, un centurione romano che si chiama Cornelio, una persona generosa di preghiera, che sarà colui che farà da ponte tra la società ebrea, giudaica e quella pagana. Cornelio, pagano, straniero, ha un'esperienza del Signore proprio verso le 3 del pomeriggio, la stessa ora della morte di Gesù. L'Evangelista vuol dire: ecco gli effetti dell'amore di Gesù. Gesù ha dato la sua vita per il suo amore universale, un amore che arriva a tutte le persone. Non c'è nessuna persona che si può sentire esclusa da questo amore. Ebbene, L'Evangelista presenta i frutti della morte del Signore, il momento nel quale si apre la salvezza anche per tutta l'umanità, che era già stata rappresentata dal centurione che era sotto la croce di Gesù. Ebbene, in questa esperienza di Cornelio, che è un'esperienza del Signore verso le 3 del pomeriggio, un angelo di Dio, che poi si trasforma in uomo, gli disse: e adesso manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro, e egli è ospite presso un certo Simone Conciatore, cioè una garanzia. Vai a chiamare un ebreo, un giudeo. Ma sapete che tra gli ebrei e i pagani non c'era nessun contatto, perché gli ebrei consideravano i pagani impuri. Allora gli dà una garanzia e dice: guarda, alloggia presso Simone il Conciatore. Quindi una persona che non ci avrà tutti questi scrupoli religiosi, questi criteri ebraici. Conciatore, la cui casa è presso il mare. Il mare indica il luogo dell'esodo, del passaggio verso la libertà. Mentre quindi Cornelio manda a chiamare Simone, anche Pietro avrà un'esperienza che lo trasformerà profondamente. È significativo che questa esperienza a Pietro gli capiti in casa di un personaggio impuro. Non gli è capitata nel Tempio, lui saliva al Tempio a pregare. Non gli capita nel Tempio, non gli capita nella comunità di Enea, neanche in quella della pia e devota Tabita, ma in casa di un personaggio impuro, e quindi non nelle comunità cristiane, tanto pie, ma carenti di vita. Cosa ci vuol dire l'Evangelista? Che lo Spirito, la forza di vita, agisce là dove c'è la vita, non dove c'è l'osservanza religiosa. Allora, vediamo questo episodio traumatico che sarà l'inizio della profonda conversione di Pietro, ma che gli causerà poi, vedremo, dei grandi danni. L'indomani, mentre essi erano in cammino, quindi Cornelio c'ha questa esperienza dello Spirito che gli dice: manda degli uomini a chiamare Pietro. Questi vanno per chiamare Pietro. Mentre erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza a pregare intorno all'ora sesta. Certo che Pietro, ancora del messaggio di Gesù, ha capito poco e niente. Per pregare o va al Tempio, il covo di ladri, o sale sulla terrazza. Ma non ha detto Gesù: quando vuoi pregare mettiti nella parte più nascosta della casa, nella dispensa. No, lui va o nel luogo di culto o nella terrazza. La terrazza del palestinese, le case erano un piano, erano piatte, e quindi la terrazza era il punto più visibile. Pietro è ancora erede di questa tradizione religiosa dove bisogna dare il buon esempio, dove le persone di preghiera devono farsi vedere. E come farsi vedere? Dentro una stanza, e chi mi vede? Mi metto sulla terrazza, così tutti quelli che passano e mi vedono che prego. Era sulla terrazza a pregare intorno all'ora sesta. L'ora sesta è quando il sole si eclissò, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio, quando Gesù morì. Quindi Pietro, ancora giudeo osservante, rispetta gli orari della preghiera, era il primo giorno, bisogna fare la preghiera, sale sulla terrazza a pregare, divenne affamato e volle mangiare, e strano questo. Va a pregare e gli viene fame. Mentre glielo preparavano, avendo su di lui un'estasi. Estasi non ha il significato che poi avrà nel misticismo cristiano. Estasi significa andare fuori di sé. Ricordate nella parabola del figlio prodigo: il figlio prodigo, per la fame, avrebbe dovuto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci. Ugualmente Pietro ha fame. Il Signore non gli si manifesta nella preghiera, nel rito religioso. Il Signore gli si manifesta nella fame. Lo Spirito non agisce nel culto, ma agisce nella vita. La sua fame, è strano che va a pregare e gli viene fame, è l'indice di una profonda insoddisfazione interiore, insoddisfazione che è causata da un rapporto con Dio che è basato sull'osservanza della legge. E il Signore risponde alla sua fame. Nel momento che c'è la fame, il Signore gli risponde. E vede in cielo aperto, e discende un recipiente come una grande tovaglia a terra, cavata per 4 capi. Quindi in questa estasi immagina come di vedere una grande tovaglia calata per i 4 capi, 4 come i punti cardinali, quindi un messaggio universale. In essa si trovavano ogni sorta di quadrupedi, di rettili della terra e di volatili. Quindi nella tovaglia, che copre i quattro punti cardinali della terra, si trovano tutti gli animali creati da Dio secondo l'ordine contenuto nel libro della Genesi, nell'azione creatrice di Dio. Ma per la legge di Mosè, poi distinse questa creazione tra animali che erano puri e animali che erano impuri, quelli che si potevano toccare e quelli che non si potevano neanche sfiorare, quelli che era permesso mangiare e quelli che non era permesso. Quindi gli si presenta la tovaglia con tutta la creazione di Dio, e è un invito questo da parte di Gesù, che vedremo che poi parlerà, a superare queste credenze dell'impurità, che erano il grande ostacolo per l'apertura al mondo dei pagani. E risuonò una voce, e la voce di Gesù, che gli diceva: alzati, Pietro. Lo chiama Pietro esattamente come Gesù ha chiamato Pietro in questo Vangelo, annunziandogli il suo tradimento. Ricordo che Gesù nei Vangeli non si rivolge mai a Simone chiamandolo Pietro. L'unica eccezione è in Luca, nel Vangelo e negli Atti, sempre in relazione col suo tradimento. Alzati, Pietro, uccidi e mangia. Quindi la voce che si rivolge a Simone è quella di Gesù, è lui che gli ha messo questo soprannome, e la forma verbale greca è la stessa con la quale si rivolge. E sentendosi chiamare Pietro, come Gesù lo aveva chiamato poco prima del tradimento, Gesù gli ricorda la predizione del suo tradimento, quindi è un monito che non si manifesti ancora una volta la testardaggine, la capacità che lo portò a rinnegare il suo maestro. La voce si rivolgerà a Pietro per tre volte, segnalando la sua resistenza. L'invito a uccidere e a mangiare, poi lo troviamo nella parabola del figlio prodigo sul vitello grasso da ammazzare e mangiare. Allora c'è questa tovaglia e quindi la voce del Signore che è: Pietro, uccidi e mangia. Cosa risponde Pietro? Ma Pietro disse: giammai, Signore, perché mai ho mangiato nulla di profano e di immondo. Quindi la reazione di Pietro rivela la grande sicurezza che lui ha di se stesso, e lui è sicuro, lui è un fedele giudeo, lui mai ha mangiato nella sua vita qualcosa di impuro e mai lo mangerà. Quindi è la voce del Signore che dice: ah, uccidi e mangia, giammai, Signore, perché io ho osservato sempre le regole del puro e dell'impuro. E una voce di nuovo per la seconda volta. Notate l'attinenza con quello che abbiamo visto questa mattina, quando Gesù di nuovo la seconda volta si rivolge a Pietro, e di nuovo per la seconda volta lui: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo immondo. Simone, Pietro è testardo, ma Gesù più di lui, e Gesù non c'è. La creazione è opera di Dio. Dio ha fatto tutto puro. È stata la legge che aveva separato gli uomini tra puri e impuri, come espressione della santità del popolo di Israele rispetto ai pagani, come la legge aveva distinto tra animali puri e impuri. Gesù aveva eliminato tutte queste distinzioni. Gesù, ricordate il famoso conflitto con i farisei, dice: ma quello che rende impuro l'uomo, ma non è quello che gli entra dentro, ma è quello che gli esce. Non è un cibo che determina il rapporto con Dio, hai mangiato un cibo che non si deve mangiare, ma è quello che esce, cioè la cattiveria, il male che volontariamente tu compi verso gli altri. Addirittura nel libro del Vangelo di Marco si legge che Gesù dichiarava così puri tutti gli alimenti, cioè quello che è scritto nel libro del Levitico, almeno nel capitolo 11, è falso, non viene da Dio. Dio ha creato tutto bello, ha creato tutto buono, è la sua creazione. Sono stati i sacerdoti, gli scribi, che dopo hanno separato questa creazione tra quello che era puro e quello che era impuro. Quando Gesù dichiara puri tutti gli alimenti, significa che il libro del Levitico, almeno nella sua parte, nel capitolo 11, è falso. Il capitolo del Levitico elenca tutti gli animali che sono impuri. Ebbene, questa venne per tre volte, ricordiamo il numero 3, che manda sempre in tribolazione al povero Pietro, e immediatamente l'oggetto fu risollevato dal cielo. Quindi il triplice rinnegamento di Pietro, che è stato causato dal suo attaccamento alla tradizione, tradizione giudaica, viene ricordato con la ripetizione per ben tre volte della scena. Quindi, come tre volte ha rinnegato, per tre volte gli si presenta questa scena con le parole di Gesù: alzati, uccidi e mangia. Pietro ha detto di no, però comincia a riflettere. E scrive l'Evangelista: mentre Pietro è rimasto perplesso su cosa fosse la visione che aveva visto, ecco gli uomini inviati da Cornelio, informatisi sulla casa di Simone, furono alla sua porta. Quindi c'è un'azione da parte di Gesù e da parte dello Spirito. Lo Spirito gli manda gli uomini di Cornelio, Gesù prepara Pietro ad accogliere questi pagani. Avendo chiamato, domandarono se Simone, quello soprannominato Pietro, fosse ospite là. Mentre Pietro rifletteva sulla visione, lo Spirito gli disse: ecco, tre uomini ti cercano, alzati. Anche qui è l'imperativo, che con Simon Pietro il Signore è costretto a usare le maniere forti. Gesù, che è sempre molto gentile, sempre invita, se vuoi, ma con Pietro no, con Pietro ha capito che deve usare le maniere forti, e quando gli parla sempre in maniera imperativa: alzati, scendi e vai con loro senza esitare, perché io li ho inviati. Lo Spirito Santo, una volta che Pietro ha smesso di offrire resistenza alla voce di Gesù, questo fatto della tovaglia che ha ripetuto per tre volte lo sconcertato e comincia a pensarci, approfitta di questa minima apertura per aiutarlo a liberarsi dai suoi pregiudizi e a uscire dalla sua prigionia. Lo Spirito Santo attende pazientemente il momento in cui l'individuo abbassa la guardia per entrare e agire. Quando c'è una piccola crinatura nel fronte dell'osservante della legge, si permette allo Spirito di entrare. Ma notate, ricordate all'inizio, Cornelio manda degli uomini da Pietro. Qui invece dice l'Evangelista: perché io te li ho inviati. Non era Cornelio ad aver inviato gli uomini al Signore, ma lo Spirito. Quello che l'Evangelista ci sta descrivendo è qualcosa di terribile, di importante, e soprattutto, perché la parola del Signore è una parola sempre di vita, attuale più che mai. Cornelio, il pagano, aveva agito mosso dallo Spirito, come un vero profeta. Per convertire un cristiano, lo Spirito si è servito di uno straniero pagano. Quello che l'Evangelista sta descrivendo è qualcosa di clamoroso. Quindi, per convertire Pietro, lo Spirito di chi si è servito? Di un fariseo? Di uno scriba? Del sommo sacerdote? Per convertire Pietro, lo Spirito si è servito della persona che nel mondo ebraico si riteneva la più lontana da Dio, un pagano. Diceva un proverbio ebraico: uccidi il migliore dei pagani e avrai ucciso il più schifoso dei serpenti. Distinguevano tra omicidio e malicidio. Ammazzare un ebreo era un omicidio, uccidere un pagano era un malicidio, cioè togliere il male. Quindi i pagani sono le persone più lontane, esclusi da Dio. Ebbene, Dio, per convertire il cristiano Pietro, si serve del pagano Cornelio. Quindi è un'affermazione clamorosa e credo quanto mai attuale. Lo Spirito invita Pietro ad alzarsi, esattamente come il figlio prodigo che dice: mi alzerò e andrò da mio padre. E quindi alzati, scendi, va con loro senza esitare, perché io li ho inviati. Mosso quindi da Gesù e dallo Spirito, ormai le tappe della conversione di Pietro si fanno veloce, Pietro accoglie gli inviati di Cornelio. E poi, cosa incredibile, cosa assurda, adesso lo vedremo, lui lo dirà, cosa fa? Va in casa di Cornelio, ma non era permesso a un ebreo entrare in casa di un pagano. E anche qui la costruzione, vedete, rimando sempre al figlio prodigo, è esattamente come sul modello del ritorno a casa del figlio prodigo e dell'accoglienza del padre. Pietro, il giudeo, accetta di entrare in casa di un pagano. E questo, attenzione, è il versetto più importante del libro degli Atti, credo il più importante del Nuovo Testamento, ed è un versetto che dovrebbe essere inciso nel nostro cuore, nella nostra mente, ed essere il frontespizio di tutti i catechismi, di tutti gli insegnamenti della Chiesa, perché è una profonda rivelazione, frutto dell'esperienza di Pietro, che se compresa cambia il rapporto con Dio e di conseguenza il rapporto con gli altri. E disse a quelli: voi sapete che non è lecito a un uomo giudeo unirsi o avvicinarsi a uno straniero. Quindi lui si rifà la tradizione: non è lecito a me giudeo incontrare o avvicinarmi a uno straniero, tantomeno entrare in casa. Ma ecco la profonda rivelazione, credo che si possa definire la perla di tutto il Nuovo Testamento: a me Dio ha mostrato che non si deve dire profano il mondo nessun modo. Quello che sta dicendo Pietro è qualcosa di clamoroso. Dopo questa esperienza della tovaglia, che il Signore gli chiedeva di mangiare, che non era stato il Signore a dividere tra puro e impuro, ma era stata la religione, Pietro capisce che la visione non riguardava soltanto gli alimenti, ma riguardava anche l'umanità. Quindi Pietro ha compreso che il senso della visione andava al di là del superamento del precetto del Levitico che proibiva di mangiare animali impuri. La distinzione tra animali puri e impuri poi sfociava nella emarginazione dei pagani, considerata gente impura. Ed ecco che Pietro comincia a comprendere, mossa dallo Spirito, ed ecco la professione della vera fede: non esistono persone impure. Quello che sta dicendo Pietro è dinamita allo stato puro, è il crollo di tutta la dottrina religiosa, è il crollo di tutto quello che è il cardine della religione, perché la religione divide le persone tra pure e impure. Tu sei degno e tu no, tu puoi avvicinarti e tu no, tu sei peccatore, tu sei lontano da Dio. Tutte affermazioni clamorosamente smentite da Pietro. Ripeto questa frase: e a me Dio ha mostrato, Dio, quindi non gli è venuta da sé, è Dio che mi ha mostrato che non si deve dire profano il mondo nessun uomo. Non c'è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condizione, il suo comportamento, che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. È la religione che separa gli uomini da Dio, è la religione che divide gli uomini tra puri e impuri, tra meritevoli e no, tra degni e indegni, ma non Dio. Quindi la religione è contro Dio, e Dio è contro la religione che gli allontana gli uomini. Non esiste una persona al mondo che per la sua condotta, il suo comportamento morale, religioso, sessuale, mettete quello che volete, possa sentirsi esclusa da Dio o rifiutata dal suo amore. L'amore di Dio è offerto a tutti quanti. Ecco, voi capite che questo veramente è qualcosa di clamoroso. Questa frase che Luca mette in bocca a Pietro rivela l'esperienza dell'universalità del messaggio di Gesù che stanno facendo le comunità cristiane, aprendosi al mondo. Non esistono persone pure e persone impure. Quella distinzione che è tanto cara alla religione, a tutte le religioni, tra il puro e l'impuro, tra il sacro e il profano, tra credenti no, tra santi e peccatori, non viene da Dio, ma è un'invenzione degli uomini. E, tornando indietro nel Vangelo, quelle volte che persone considerate impure hanno commesso sacrilegio avvicinandosi o toccando Gesù, Gesù cosa ha fatto? Le ha riproverate? Le ha allontanate? Le ha cacciate? Sono almeno, sono diversi, ma prendiamo i personaggi forse più sconcertanti: quella donna con quella brutta malattia di perdita di sangue, che era considerata come un lebroso, era proibito sotto pena di morte toccare qualunque persona volontariamente, e lei tocca Gesù, trasgredisce la legge, commette sacrilegio. Gesù si volta, la riprovera, la minaccia. Quello che agli occhi della religione è considerato un sacrilegio, agli occhi di Gesù è un'espressione di fede: va figlia, la tua fede ti ha salvato. Quindi quello che sta dicendo Gesù, e che ora Pietro finalmente ha capito, è clamoroso. L'amore di Dio, l'abbiamo già detto e adesso forse si comprende meglio, non è un premio che viene dato a chi lo merita, ma è un regalo. Mentre chi riceve un premio dipende da cosa ha compiuto, dai suoi meriti, il regalo non dipende da chi lo riceve, ma dal cuore del donatore. Il Padre di Gesù non è attratto dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni, non dalle virtù degli uomini, ma dalle loro necessità. Mentre i meriti e virtù non tutti li possono avere, bisogni e necessità ce l'hanno tutti. È proprio in questo Vangelo, nel Vangelo di Luca, dove viene raccontata la parabola del fariseo e del pubblicano. La persona più santa e la persona più impura, che salgono al Tempio. Ebbene, lo sguardo di Dio ignora il fariseo e i suoi inutili meriti e si sente irresistibilmente attratto dei bisogni del peccatore, che tornò a casa in pace con Dio, giustificato da Dio, questa è l'espressione biblica, mentre l'altro no. Quindi Pietro ha compreso questa grande verità, che la rileggo perché vorrei che questo fosse soltanto questo il frutto dell'incontro, ne valeva la pena. Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. Guai a chi in nome di certe dottrine, in nome di certe verità religiose, separa gli uomini da Dio. Guai a chi si permette di dire a un uomo: tu non sei degno di accogliere il Signore, tu sei lontano da Dio. Chi fa questo è lui che veramente diventa lo Stato, diventa il Sacro. Quindi Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. Ecco la conversione di Pietro. Pietro incomincia a capire, finalmente capisce, e adesso, poveretto, andrà incontro a tutta una serie di guai. Pietro, una volta che ha compreso che la distinzione religiosa era un'invenzione degli uomini che non proveniva da Dio, dalla sua volontà, inizia un discorso, tenta di iniziare un discorso che però lo Spirito Santo gli impedirà da fare. Pietro ha compreso questa grande verità, ma ancora non è facile. Quando per tutta una vita abbiamo creduto certe cose, quando per tutta una vita abbiamo saputo certe cose, come si fa poi ad abbandonarle? Quindi l'Evangelista fa capire che, nonostante questa profonda realtà, è difficile capirlo. Allora Pietro incomincia un discorso, avendo aperto la bocca, inizia solenne. Pietro disse: in verità comprendo che Dio non fa preferenze di persone, ma in ogni nazione chi lo teme e pratica la giustizia e lui accetta. È un compendio di catechesi giudaica dove non appare per nulla la novità portata da Gesù. Quindi il povero Pietro, nonostante questa esperienza, è ancora condizionato da quello che crede e da quello che sa. Quindi il suo sembra un compendio di catechismo giudaico, quello che veniva adoperato per fare conquiste nel mondo dei pagani. E Pietro continua il suo esordio mescolando la novità di Gesù, ci prova, con le credenze dei giudei, e quindi continua facendo una grande confusione che testimonia l'incertezza delle comunità primitive cristiane di aprirsi completamente alla novità. E cosa dice? Ci ha ordinato di predicare al popolo. Non è vero. Gesù ha ordinato di predicare a tutte le nazioni pagane. E Pietro tenta di restringere la predicazione al popolo di Israele, di testimoniare che è stato stabilito da Dio giudice dei vivi e dei morti. Questa era la mania degli ebrei. Il Dio giudice. Mai Gesù ha presentato Dio come giudice. Il Dio che premia e il Dio che castiga. Gesù ha detto il contrario. Il Padre benevolo con gli ingrati e i malvagi. Ma questa mentalità è talmente radicata che, nonostante questa esperienza, Pietro, quando deve parlare ai pagani, vuole annunciare la novità di Gesù, ma gliela mescola con tutte queste credenze che lui aveva. A questo tutti i profeti rendono testimonianza, e chiunque del popolo crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. E notate, clamoroso incidente, Pietro stava ancora dicendo queste parole quando lo Spirito Santo piombò su tutti quelli che ascoltavano la parola. Il povero Pietro è sfortunato, non riesce mai a completare un discorso. Stava ancora parlando e il gallo cantò. Ricordate stamattina la trasfigurazione, stava ancora parlando e una nube gli avvolse. Qui Pietro, la prima volta che prova a fare una predica ai pagani, sta dicendo tante di quelle fesserie, confondendo la novità di Gesù con tutte quelle tradizioni antiche, che lo Spirito Santo non resista e non dice che scende o discese, ma il verbo è si gettò, piombò. Cioè lo Spirito non tollera che Pietro continui a fare questa confusione, e dopo lo dirà quando racconterà, dice: avevo appena cominciato a parlare che lo Spirito è sceso. Quindi lo Spirito non è d'accordo con quello che Pietro sta dicendo. piombò su tutti quelli che ascoltavano la parola. Piccola ironia, ma non tanto, prima di fare il nostro intervallo. Molti si preoccupano, e lo confessano, lo confidano, perché quando ascoltano una predica gli capita di distrarsi. Ecco, attenzione, che non è distrazione, è l'azione dello Spirito Santo che impedisce che si ascoltino le scempiaggini del messaggio di Gesù. Quindi siamo grati a... siamo grati a quei preti che con la loro predica favoriscono la discesa dello Spirito Santo. Allora facciamo un intervallo, una ventina di minuti, prendiamo aria e poi continuiamo con la seconda parte. Grazie.